Sulle note di Made in Switzerland torna anche Casa Svizzera, l'appuntamento quotidiano con tutto quello che ha a che fare con il nostro mondo, dal quale partono tante cose, al quale arrivano tante cose, ma soprattutto apriamo le porte di questa casa che è grandissima. Questo è il rumore? Sì, questa è la stanza di Alice Pedrazzini.
Buongiorno Fabrizio Casati, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Ci sono ci sono i cliché, ma ci sono effettivamente delle porte che fanno quel rumore.
Le nostre sicuramente, c'è poco da fare. Sta di fatto che ogni mattina noi apriamo la finestra e ci svegliamo in un punto diverso della Svizzera, oppure in giro per il mondo, basta che abbia a che fare in un certo qual modo con la Svizzera.
Sì.
Oggi ci svegliamo in un posto, posso dirtelo, proprio bello.
È bellissimo, in questo momento ancora di più, è quando i colori prendono forma. Siamo ad Aigle, nel cuore del Chablais. Siamo
vedo bella foliage, ti piace a te?
Ma tu hai visto, io sono andata a guardare la webcam com'è in questo momento.
È bellissimo.
È uno di quei ma in generale tra i vigneti le foglie della vigna prendono davvero quel colore, cambia, ti fa l'evoluzione, capisci in che stagione sei. Se avevamo un dubbio perché è vero che qua a casa svizzera c'è sempre la stessa meteo,
certo.
Lo scenario
un po' di neve c'è sempre,
c'è sempre l'uccellino che passa d'accanto
fa freddino perché c'è anche comunque il fumo dei camini, quindi ci sta. Però diciamo, siamo ad Aigle.
Intorno a noi ci sono effettivamente delle vigne, c'è anche un castello medievale che ospita il museo della vite e del vino, chiaramente c'è la bandiera svizzera sopra, per davvero, certo. Grande, grande classico. Diciamo che ci siamo perché sta succedendo qualcosa di particolare, si toglie spazio alle vigne e lo si dà alla biodiversità, lo si dà indietro un po' alla natura, si stanno seminando dei fiori selvatici, è un po' diventata una tendenza che le persone dedicano una parte del giardino a quei fiori che poi veramente sono molto belli.
Certo.
Di solito lo si fa più per gli insetti, ci sono anche le casette per gli insetti. Qui lo si fa per un rettile che si chiama ramarro occidentale verde, non so se ce l'avete in mente.
Io ce l'ho in mente perché ovviamente se siamo da quelle parti c'è questo domain che si chiama De Murray.
Eccolo.
Che prende anche dritto dritto l'ideale della vita del ramarro, perché esiste un vino sul quale c'è un'etichetta, probabilmente lo conoscerete perché è molto famoso anche dalle nostre parti, si chiama Aigle Le Murray, che ha questo famoso ramarro verde sull'etichetta, e questo ramarro verde però da tanti anni là in questo dominio e non c'è più. Non esiste più.
Erbicidi, un po' tutto quello che sta succedendo negli ultimi decenni, anche troppi vigneti, hanno un po' cancellato il suo habitat naturale o hanno interrotto dei percorsi dove lui passava. Allora cosa hanno fatto loro? Si sono accorti che non aveva più il passaggio e hanno detto: attorno ai vigneti c'è, ma all'interno no. Allora hanno dedicato uno spazio come due campi da tennis per ora, ma sì, sono pronti a dargliene di più, ai campi fioriti, che per ora non lo sono ancora, perché chi ha provato già a coltivare fiori sa quanto ci mettono, però è un inizio. Dovrebbero diventare i nuovi corridoi per questi ramarri verdi che sono veramente veramente belli, il maschio più della femmina, sono andata a guardare veramente il maschio come anche
spesso
le anatre,
così.
Sì,
certo
altro
spesso è così.
No, allora diciamo succede anche questa cosa nel mondo animale, sappiamo c'è anche un motivo,
certo.
Comunque può sembrare strano togliere le viti, succede che ne abbiamo parlato in passato, si tolgono viti perché c'è un calo della vendita del vino e quindi si va magari verso altro, si parlava della settimana scorsa anche degli uliveti. Qua siamo nel Canton Vaud, siamo vicini al Vallese, sta succedendo questo. Chi ha fatto questa pensata di dire ricreiamo un corridoio è uno studente di Changin. Changin è la Mecca, la scuola del vino e della viticoltura, dell'enologia svizzera, ed è bello che arrivi da lì. Uno studente è stato chiamato, gli hanno chiesto di fare uno studio, di capire cos'è che l'equilibrio anche di un vigneto, e lui ha detto: sapete che forse dovremmo concentrarci anche su questo, su come stanno gli esseri, che poi non sono solo quelli umani, tutti all'interno della società, all'interno di questo vigneto. Quindi ecco, siamo partiti da qua, da Aigle e un po' anche da Changin.
Certo, stiamo brindando fondamentalmente alla biodiversità, ma soprattutto aspettiamo che ritorni davvero questo ramarro fashion, forse il più fashion della Svizzera. Intanto però ricordatevi Changin, perché tra poco ci torniamo e andiamo con un po' di musica. Vedo già da lontano alcuni ospiti che stanno arrivando. Lei è Anna Rossinelli.
Apri la porta.
Apro la porta. ecco, te l'ho detto che vedevo qualcuno.
Casa Svizzera.
Sì, hanno suonato alla porta, quella porta si apre, ovviamente anche in televisione su RSI La 2. Se avete voglia di vedere con chi abbiamo a che fare oggi, sta di fatto che torna l'appuntamento settimanale all'interno di Casa Svizzera con il mercoledì del produttore, una bellissima collaborazione con Ticino Wine. E allora Alice, lascio a te l'introduzione di questi ospiti perché io li conosco molto bene.
Succede quella cosa che quando vengono a trovarci di solito ne invitiamo due.
Certo.
E ognuno ha la sua realtà da raccontare. Qui succede che sono due realtà che continuano a intrecciarsi malgrado siano molto distinte. Di suo sono
anche distanti.
Distanti, però continuano a intrecciarsi. Uno ieri mi ha detto: noi siamo come Chip e Chop, anche se abbiamo due aziende separate. L'altro mi ha detto: è un mestiere duro, ma con Nicola io non sono mai solo, siamo proprio amici. Quindi abbiamo con noi Nicola Corti dei Fratelli Corti di Balerna e Sasha Pelossi della Cantina Pelossi di Pazzallo. Buongiorno, ciao.
Buongiorno.
Buongiorno anche da parte nostra.
Voi vi muovete insieme, siete Chip e Chop.
Spesso sì.
Un po' esagerata come definizione, ma è vero che...
L'ha data Sasha, cioè, nel senso, è roba sua.
Sì, ma si può spiegare.
Sì, dobbiamo spiegarla, perché poi fondamentalmente vogliamo raccontare proprio quelle che sono le storie, no? Dietro alle etichette, dietro alle cantine, perché sono quelle che fanno la differenza. Allora, abbiamo dato prima una notizia che riguardava Shenzhen, ed è là che inizia la vostra amicizia, perché vi siete conosciuti a Shenzhen.
1989, ormai sono passati anche tanti anni, stiamo diventando anche un pochino un po' gli anziani dell'enologia ticinese.
La pararade, ma cosa state dicendo?
Quanti anni avete, scusate, si può dire?
Io ho 55.
Fai te.
Io non mi ricordo.
Non voglio ricordare.
Studiavate, quindi anziani mi sembra...
Diciamo la generazione precedente. Questo si può magari dire perché effettivamente questi anni sono passati e abbiamo visto tanti nuovi ragazzi, tanti giovani che hanno intrapreso la nostra professione e ti rendi conto che comunque voilà, siamo attivi sul campo del vino da ormai qualche anno.
Nick, te lo ricordi il momento in cui davvero hai conosciuto Sasha?
Il primo giorno di scuola a Shenzhen, eravamo andati a fare un corso all'epoca che era un corso perché non esisteva la maturità professionale, dunque dovevamo fare gli esami d'ammissione e io arrivo là tutto solo soletto, un po' disperso in questo Canton Vaud e chiamano, fanno l'appello e si sente un nome più o meno ticinese perché Sasha alla fine.
E certo, poteva arrivare da qualsiasi parte.
Da qualsiasi parte.
Una Sasha.
E voilà, da lì è partita un po' la nostra amicizia, la nostra collaborazione poi futura.
Sasha, cosa hai pensato? Ti sei avvicinato e hai detto cosa vuole questo?
Sento, ma chi cane è questo? Chi?
anche a chi?
La parla dialetto? Avete
No. Nicola col dialetto ha un approccio un po' difficile, nel senso lo sa, però si vergogna a parlarlo a volte, no? A me viene più naturale.
Ma infatti vi conoscete così bene perché, diciamo, Chip e Chop, lo spieghiamo un secondo, oggi cosa siete, poi torniamo, ripercorriamo la vostra vita.
Ma se vogliamo tornare agli inizi, dunque ci siamo incontrati a scuola, poi abbiamo iniziato le nostre vite professionali dove per forza di cose ci siamo separati, perché durante la scuola facevamo spesso anche le serate assieme, abbiamo studiato assieme.
Che posto è Shenzhen? Come dobbiamo immaginarcelo anche come scuola?
Ma i tempi era una scuola più familiare, no? Oggi è diventata un'università come tante, ai tempi era una scuola più familiare, tra l'altro noi dormivamo nell'internato, quindi la scuola offriva delle camere. E Nicola ce l'aveva di fronte alla mia.
Ecco, tra l'altro è un posto bellissimo perché io ci sono stato per diverse dirette per raccontare appunto le storie dei ticinesi e della Svizzera italiana che vanno a imparare un mestiere che non è esattamente dei più facili del mondo ed è un posto bellissimo.
Ah, molto bello. Poi noi ticinesi siamo fortissimi nel dopo scuola, quindi...
Tac!
No, è veramente la posizione sulla côte in mezzo ai vigneti è qualcosa che specialmente quando sei giovane, ormai siamo andati là da 18enni, 19enni, ti lascia comunque, ti fa scoprire una Svizzera diversa dal nostro cantone.
E poi fondamentalmente è la prima volta che si esce di casa nel vero senso della parola, per voi è andata così?
Più o meno.
Ma io ero già uscito prima, però sì.
Più o meno, diciamo un'esperienza così grossa.
Avevo già fatto un anno in Svizzera romanda da apprendista.
Hai capito, ma facevi tutt'altro o sempre nell'ambito?
Agricoltura.
Ah, e poi hai capito che qualcosa non funzionava?
E dopo mi sono detto, ma lavorare con gli animali non sono così, non lo so, non mi sentivo così a mio agio, no?
Sì?
Quindi ho cercato un'attività un po' più un po' più adatta alle mie corde E la viticoltura mi è piaciuta da subito. Inizialmente preferivo nettamente la viticoltura all'enologia e poi col tempo, diciamo maturando, oggi preferisco un po' di più l'enologia alla viticoltura.
Come il vino, come il vino, come il vino. Vabbè, dopo questa possiamo andare con Rino.
Sono barricati i due, se non l'avete capito. Andiamo con un po' di musica, appunto c'è Gianna con Rino Gaetano, così ci svegliamo bene e poi raccontiamo storia di viticoltori, ma soprattutto tanto diverse ma tanto uguali. Tra poco ci arriviamo.
Mi piace questa.
Tantissimo, è già carnevale.
Se la cantiamo.
Oggi inizio con i carnevali.
Cantatela, cantiamola tutti insieme. È proprio una di quelle canzoni che anche se non vuoi, la canti e ti rimane.
Sì, almeno la gambetta la fai andare, la tieni a tempo,
Noi intanto siamo qui in questo mercoledì dei produttori, abbiamo con noi Nicola Corti e Sasha Pelossi che ci raccontano la loro vita, che poi coincide, ci stiamo arrivando, ma anche con la loro azienda, quella che produce dei vini che oggi degustiamo, che conosciamo, però c'è stata una storia, qualcosa che è arrivato prima di oggi. Eravamo rimasti a Changin. Changin è il posto dove voi avete studiato, vi siete conosciuti. A casa che cosa avevate pensando al Ticino? Che cosa c'era? Cosa c'era legato al vino? Nicola?
Allora, due percorsi fondamentalmente un po' differenti, perché io alla fine, all'inizio da giovane ero un po' indeciso, ma comunque avevamo l'azienda di famiglia, che è un'azienda storica del Canton Ticino, dunque ero già più o meno immerso in quello che fosse, in quello che è il vino.
Però hai detto confuso.
Confuso sì, perché non ero uno studente dei più provetti, dunque non avevo neanche le idee molto in chiaro. Mi hanno mandato, visto che c'era l'azienda di famiglia, un classicone, a fare la scuola di commercio. Però sono andato a Chiasso perché Bellinzona mi sembrava già un po' tanto.
Troppo lontano.
Jean-Jean
è quello di più marina per scappare, secondo me.
E la voglia alla fine era un po'. Sei sempre stato un po' appassionato di meccanica, dunque la voglia era di mettere le mani sui motori, sulle automobili, sulle moto. E dunque è stato un po' un passaggio non difficile, ma ho dei dubbi. Non così dritto. Dopo alla fine.
Come ti hanno convinto?
Sono andato a Neuchâtel per imparare il francese in una cantina e da lì alla fine avevo 18 anni e è partito un po' il tutto. Ho detto proviamoci. Alla fine.
Un po' obbligato e un po' instradato.
Obbligato sì, un po' obbligato per la storicità, ecco, dell'azienda e tutto. Però ho detto proviamo, se poi non funziona, siamo ancora abbastanza giovani.
Sempre pronto a fare il meccanico.
Sempre pronto a fare il meccanico.
Sei sempre in tempo, cioè.
Da pensionato magari facciamo qualche cosa.
E quindi tu a casa avevi questa realtà, quindi studiavi con la consapevolezza che tornare significava riprendere in mano questa azienda.
Esatto, dopo quando ho capito che comunque il mestiere faceva per me, mi piaceva, era qualcosa di veramente bello, interessante, sì, dopo la consapevolezza dell'azienda. Mi sarebbe piaciuto viaggiare un po' per il mondo prima, però l'etapa, il momento era quello di riprendere il tutto, dunque ho lasciato perdere quello.
Quando uno pensa, rimango ancora giusto un secondo con te, con Nicola Corti, quando penso si ha un'azienda che ti aspetta, adesso ci stai raccontando anche un po' quanto ti abbiano instradato, ma si pensa, dai, la pappa pronta, è tutto lì a casa, tu studi, torni e riprendi in mano un'azienda già pronta, che sta già vivendo la sua vita, devi solo saltare su questo treno, è così?
Sì, parte sì, nel senso che tutto era già lanciato e funzionava. Nel frattempo sono cambiate tante dinamiche a livello commerciale, a livello di produzione, a livello di qualità del vino, l'attenzione del consumatore è aumentata molto, dunque c'è stata un po' una svolta nella produzione alla fine, che bisognava cambiare qualcosa, nel senso che è un'azienda che aveva una certa staticità e bisognava un attimino rinnovare diverse cose, dunque il lavoro c'è stato.
Anche avere una gamma, immagino, era più vendita e meno produzione.
Sì, una volta era tutto più facile, si facevano 3 bottiglie di Merlot e poi il sortimento era abbastanza completo. Oggi attualmente abbiamo neanche tantissimo, abbiamo 13 etichette differenti dove ci sono anche dei bianchi, che una volta i vini bianchi non erano così diffusi. Il ticinese beveva tanto Fandan.
Quindi era un po' come uno zaino, Fabri, mi sembra di capire, uno zaino pieno di strumenti, ma alcuni non più... Sì, ma però ce l'hai lo zaino, sì, ma sì, pieno di strumenti non per forza attuali, e quindi devi, ce li hai, li cerchi, ci sono, ma non sono più attuali. Dall'altra parte abbiamo Sasha Corti, Sasha Pelosi ci diceva, Nicola Corti, no, la tua realtà è diversa. Sì. A casa cosa c'era? Quando sei tornato cosa avevi?
A casa non c'era quasi nulla, nel senso, io avevo un bel garage con delle motociclette, perché
vedi, la passione quella lì?
Che ho ancora. Ma a un certo punto ho dovuto svuotarlo per cominciare a fare del vino, ma l'idea era quella di fare del vino per la famiglia, quindi è nato come un hobby. È vero che poi ho studiato enologia, quindi sono andato a lavorare per altre aziende dove ho portato il mio sapere, diciamo, ma ho anche raccolto e potuto sperimentare tanto, no? Quindi, e poi è stato un periodo interessante perché, diciamo, la crescita del vino ticinese è stata importante in quegli anni lì. Oggi un giovane che comincia trova già un terreno un po' più... Intanto siamo in tanti, ma poi è più difficile, no? Invece a quei tempi la qualità cresceva di giorno in giorno ed era un po' più semplice, se vogliamo.
Certo, questo poco ma sicuro. Hai detto prima, ho iniziato in casa, poi sì, piano piano, insomma, lo spazio non bastava e quindi fondamentalmente sei un po' aperto ad altre situazioni.
Ma siamo partiti da un piccolo vigneto di famiglia dove poi a un certo punto mi sono detto, ma sono enologo, magari potrei farci anche del vino, vendevamo l'uva.
Certo.
Ma almeno per la famiglia, e da lì è nato il discorso di ampliare ogni giorno, perché poi arrivano gli amici, dammene un cartone, è arrivato, mi ricordo sempre molto bene e con affetto, un amico che aprì un grotto che era a Pazzallo, che rimase chiuso per 40 anni.
Sì.
Lui lo ereditò da suo zio, lo aprì e quando venne da me mi disse: ma io questo vino qua lo voglio mettere in carta.
Giustamente.
La fiducia.
Si e da lì hai detto: ok, ce l'ho già in testa.
Allora si trattava di professionalizzare un po' le cose, no? Allora ho investito un po' di soldini, ho venduto le mie moto e ho fatto il tipico vendo garage.
Tag, nel vero senso della parola, venduto il garage da una parte e aperto l'altra.
L'hai chiamato così?
Esatto. Ed ero accompagnato, no, si chiamava Monticello.
Il Monticello.
Monticello.
C'è ancora Monticello?
È la via dove c'è il vigneto.
Certo, per
poi
forza.
Però ho dovuto togliere il nome perché c'era un collega che a Monticello...
Ho capito, ecco. Ci sono arrivati in un attimo.
Esatto.
Vedo. Sì.
Io vorrei capire il primo vino che avete fatto, perché adesso sappiamo, siete una realtà affermata, chi è Balerna, Pazzallo... Ma il primo vino che avete fatto quel vino che non è buono, che è difficilmente bevibile, che somiglia all'aceto, l'avete fatto anche voi quel vino?
Certo, il mio primo era una ciofeca che io non ho mai bevuto.
È vero?
Chi l'ha bevuto?
Mio papà l'ha bevuto, lui beveva tutto.
Andava bene.
Non capiva
così
nulla di vino.
Ma no, perché la dire, fa il mefio, che buon che è.
Come il disegno che si appende, osceno, però lo appendi in cucina.
Era una cosa imbevibile.
Nicola?
Ho avuto la fortuna del principiante. Certe volte si fanno dei lavori senza essere perfettamente coscienti di cosa si fa, con un po' di incoscienza, e devo dire che ha funzionato da subito. Dopo è vero che i primi test che ho fatto era comunque in altre cantine, perché ho fatto comunque degli stage per imparare il mestiere, dunque lì ho il cuore più sereno. Invece in azienda sai che il vino dopo devi venderlo, e se lo vendi te e non sei convinto di cos'è il prodotto, diventa veramente difficilissimo.
Certo, Sasha, perché sorridi?
No, mi viene...
No, dillo senza paura.
Sorrido perché Nicola, lui è una persona estremamente impegnata, no?
Sì?
Metodica, precisa,
sì?
E tutt'altro di come quello
te.
Che sono io. Sono, sì, diciamo, un po' più intuitivo, diciamo. Ma... così. Lui è più preciso.
Anche a scuola era più forte? Secchione.
Se vuoi vedere le mie note e le sue, pensi che non ci conosciamo nemmeno.
Molto bene, l'importante
no,
è quello.
La verità è che vi conoscete, quando si trova un equilibrio, due persone così opposte che poi diventano così amiche e creano anche dei vini insieme oggi, allora capisci che il cocktail è quello che è la soluzione per la vita, l'amicizia, questa cosa di unirsi.
Parola cocktail e vino, non male, non male.
Bouquet,
sì, brava. Ci arriviamo tra poco anche alle collaborazioni, che sono sempre molto importanti. Adesso c'è Lisa Doolittle con Backup.
Noi collaboriamo.
Accidenti, Oro Ballock. Allora, Casa Svizzera, mercoledì del produttore, si parla di viticoltura, si parla di storie, no? Che fanno la differenza e anche, perché no, mi piace dire di amicizia. Allora, Alice, siamo arrivati in quel momento là dove in realtà va bene essere amici, va bene aver studiato insieme, va bene avere due cantine, uno da una parte, quindi zona Mendrisiotto, l'altro invece più nel Luganese, però di base c'è una collaborazione. E allora, signori, vado...
Vai.
Hoppa! Eccola qua la collaborazione, si chiama Ticino 4, io metto qua così almeno poi lo vedrete anche da casa, che già è una targa, nel senso che è una targa con...
L'etichetta è una targa.
Sì. Sì, non il vino, effettivamente no. È un'etichetta che sembra una targa. Ticino 4. Allora, me la spiegate questa cosa? Chi parte?
Parte Nicola.
Vai. Parto io come socio, tra virgolette, fondatore di questo vino. Nel senso che è un vino che è nato 20 anni fa, la prima annata in vendita è stata il 2002, adesso siamo sul 2022 con la vendita del prodotto, dunque sono passati 20 anni, l'idea è molto semplice, l'abbiamo un attimino, ci siamo ispirati, devo dire la verità, a un vino già esistente in Ticino, però ripensando un po' il tutto dicendo, noi siamo quattro produttori giovani, siamo comunque produttori di cantine relativamente piccole, perché la mia comunque rimane una cantina non troppo grande, e ci siamo conosciuti con alcuni colleghi, cioè ci conosciamo già da tanti anni, abbiamo detto facciamolo anche noi, perché l'idea è veramente molto bella. Perché io vengo un po' da un vissuto di tanti anni fa, dove... Le aziende erano concorrenti, c'erano i segreti aziendali, che poi non erano segreti, però c'era molto più concorrenza e diffidenza. E l'idea è stata di mettersi insieme ad altri colleghi, dunque è nato questo vino che è semplicemente, cosa vuol dire l'etichetta? Siamo ticinesi, siamo in quattro, facciamo il vino.
Tac.
Facciamo noi, voilà.
Esatto, lì che parla.
E la cosa simpatica, eravamo due del Mendrisiotto e due del Sopracene, del Bellinzonese. E... l'abbiamo definito alla fine come vino d'amicizia, perché è un vino dove, è vero che noi siamo stati in quattro, però il vino è aperto ai nostri colleghi con cui ci troviamo bene. Dunque nel tempo sono anche aumentati. L'ultimo entrato nel collegio di questo vino è Sasha, logicamente. È arrivato per ultimo.
È arrivato per ultimo, eh? Sì, perché? Perché te l'hanno chiesto per ultimo? Perché...
Ma ci sono state diverse vicende, dunque uno, tra l'altro uno dei fondatori era un caro amico, avevamo studiato assieme e lui purtroppo non c'è più, per cui ci sono state delle defiance nel tempo, poi un altro è andato in pensione, a un certo punto eravamo sei, io comunque, anche essendo l'ultimo, penso che lo facciamo già assieme da quanti anni, non lo so.
7-8.
Già un bel po'.
Chi sono gli altri, diciamolo, già che ci siamo.
Certo.
Allora, c'è Enrico Trapletti. C'è i fratelli Rossi, Giorgio Rossi e Andrea, i fratelli Marcionetti e Sasha.
E certo, giustamente, così me l'abbiamo fatto.
Questa etichetta, quanto è importante l'etichetta? Si parla della copertina del libro, qui è un po' come fosse la copertina di un libro. Quanto è importante incuriosire? Sto facendo una domanda molto retorica, però voglio capire quanto è importante, quanto tempo dedicate all'idea e quanto in cantina lavorare.
La cosa è simpatica, perché noi alla fine non abbiamo mai studiato marketing ai nostri tempi a scuola, perché noi facciamo il vino e si vendeva da solo 30 anni fa. Oggi è diventata un po' più difficile. Quando mi hanno presentato l'etichetta, perché appunto è nata un pochino tramite alcuni amici che ci hanno aiutato, ho detto no, signori, non si può uscire sul mercato con una cosa del genere.
Cos'era?
Questa etichetta.
Ah, questa?
Sì, era il Ticino 4. Ho detto, ma no.
La targa.
No, ma non ha nessun senso. Poi ho un concetto, il vino molto classico. L'immagine, la biage del vino deve essere veramente classica. Prendo esempio dei francesi soprattutto. E una cosa che invece non abbiamo valutato, che abbiamo sottovalutato, che ha un impatto molto, molto importante, nel senso che quando siamo in fiera, facciamo spesso delle fiere in Svizzera, la gente si ferma da noi perché vede quella bottiglia lì.
La targa di un'auto.
E la seconda cosa molto interessante è che non la dimenticano più. E se noi mettiamo questa bottiglia in mezzo a una fila di bottiglie, è quella che salta l'occhio. Dopo c'è anche un piccolo trucco, che c'è una bottiglia abbastanza importante, perché
è bellissima.
Per fare un po' gli originali, ai tempi abbiamo fatto una bottiglia da un litro, perché se tu apri una bottiglia di questo genere sei in buona compagnia e magari bevi un bicchiere in più. Dunque l'idea era un po' quella.
Almeno in quattro, poi da là insomma si va.
Voilà, poi ci siamo accorti che alla fine un concetto che è passato che noi non avevamo pensato è che la gente, per noi era normale fare un vino insieme, siamo amici. E invece la gente ha ancora questo preconcetto della concorrenza, delle cantine che non si parlano, e questo dà un'immagine positiva, nel senso fa vedere che sei comunque una persona aperta, sei una persona interessante, ecco, quello non era valutato.
Lascia.
Sì, no, è un aspetto molto importante questo, che piace e incuriosisce i consumatori, dicono ma come siete in quattro, come lo fate un vino assieme, e come lo facciamo, ognuno fa il suo,
certo,
e poi lo mettiamo assieme alla fine. Nicola si prende a cura l'assemblaggio definitivo e poi l'imbottigliamento, ma in realtà ognuno fa il suo di vino e poi si cerca di
assemblarli in qualche modo, che sia il mio modo migliore in assoluto.
Farli sposare, insomma.
Certo, è giusto che sia così. Tra l'altro hai parlato un attimo fa di marketing, che diventa sempre più importante in ogni situazione della vita, in questa secondo me in particolare, nel senso che siamo stati sempre abituati a vivere della nostra cultura, della tradizione. Adesso l'hai detto, le cose non sono più così. In più questo è un momento abbastanza difficile, no? Lo leggiamo su tanti articoli, tante situazioni che parlano di problemi nella vendita, in questo caso del vino, mi viene da dire. Però si sta cercando di arrivare sempre più in là, lo sta facendo Ticino Wine, lo sta facendo Swiss Wine. Perché non riusciamo a vendere così tanto all'estero come magari facciamo arrivare, che ne so, il vino dall'Argentina, dalla California, dall'Italia, che vabbè ha una tradizione incredibile che conosciamo molto bene? Perché?
Secondo me è abbastanza semplice, la storia svizzera si basa su altre cose che non sono il vino, essenzialmente.
No? Cioccolato, montagne,
cioccolato,
formaggio.
Montagne, lo sci, le banche e quant'altro. Il vino è una cosa abbastanza marginale, in realtà in Svizzera esiste da un sacco d'anni. Se pensiamo che le terre di Lavaux, i primi vigneti datano del 1400 o giù di lì.
Certo.
No? Quindi diciamo la storia c'è. Però non è diffusa nel resto del mondo. Poi ci sono varie...
E non sta a noi diffonderla?
Sì, sta a noi diffonderla, ma però è un po' difficile. A parte che a livello di, se vuoi, come ufficio di promozione, per la promozione all'estero dei vini svizzeri, abbiamo sempre avuto pochissimi soldi a livello nazionale, no?
Sì, che adesso Trezzini invece arriva.
Trezzini, lui se
spacca il porcellino!
Se ne occupa per il Ticino.
Spacca il porcellino, certo.
Ma poi c'è una cosa più ampia che a livello svizzero, che è la Swiss Wine Promotion, che ha sempre avuto un po' di problemi. Adesso finalmente
si punta un po' ad esportare un po' di più.
Abbiamo più soldi a disposizione per fare questa démarche di marketing e si punta ad esportare. Sì, sì, infatti adesso la Svizzera è presente a Singapore, è presente in varie parti del mondo, va negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Però comunque arriviamo in un momento in cui i mercati si stanno chiudendo. Se pensiamo all'Asia, il Giappone ha acquistato un sacco di vini per un sacco d'anni, oggi fa fatica, no? Anche i vini italiani così non è che li vendono più come neve al sole, come è capitato in passato.
Per non cui... si fondono più come prima, esatto.
Sì, in tutta l'Asia. Poi adesso il mercato americano, lo sapete meglio di me come sta funzionando, per cui alla fine quello che è un po' diciamo un problema per noi svizzeri è che tutta l'Europa è attratta dal mercato svizzero, perché comunque è un paese dove c'è un consumo abbastanza importante, una disponibilità economica superiore ad altri, il vino piace e quindi arrivano tutti qua.
Noi vorremmo commentare alcune notizie con voi tra poco, prima ci ascoltiamo una canzone che è azzeccatissima, A Bar Song, e poi torniamo.
Mi piace. Usciamo dal bar, torniamo nel nostro appartamentone di casa svizzera e lo facciamo commentando alcune notizie che hanno a che fare con il mondo del vino, che arrivano un po' dappertutto. Ce n'è una in particolare che...
So già su quale andrà.
Ah, dilla tu, se hai il coraggio. Sentiamo, prego.
Ho il coraggio. Alla fine non sono io che lo vendo, quindi ve la racconto come me l'hanno venduta. Sì. Sta spopolando in Nuova Zelanda il vino analcolico, e fin qui ci siamo, perché un po' in tutto il mondo c'è chi va anche in quella direzione. Ma in questo caso per animali domestici lo vendono e funziona molto, lo vendono anche a dei prezzi relativamente
abbiamo
alti.
Un grosso problema, io lo dico, ma vi rendete conto? Cioè
hanno sviluppato questa linea di vini ispirata a dei prodotti simili che ci sono anche all'estero, ma in Nuova Zelanda funziona particolarmente. È un vino senza alcol, infuso con erba gatta. si chiama per esempio champagne.
C'è Nicola Corti che sta piano piano cadendo dalla sedia dopo questa notizia.
Lo champagne per esempio 5 franchi e 50 per 150 millilitri. Ecco, mi fermo qua con voi che mi guardate con questi occhi. È una notizia vera, non stiamo prendendo in giro. Come la commentiamo?
Tra l'altro potresti diventare un importatore, caro Nicola Corti, visto che hai anche quell'ambito lì.
Allora, cado dalle nuvole e dallo sgabello perché non l'ho mai sentita, è la prima volta. Però, avendo avuto un gatto per tanti anni, posso immaginare che l'unico sistema per fargli bere del vino analcolico, forse c'è anche un po' di alcol al massimo, ma in questo caso
è totalmente analcolico. Che
e
poi
che abbia un po' il gusto di pesce, immagino.
E lui, qua c'è l'erba gatta, hanno buttato dentro l'erba gatta, sembra piacere, però a me la cosa che dà fastidio è che le mie al vin, cioè nel senso che non è vino.
Ma ci mancherebbe che per l'animale.
Però lo vendono come vino, lo champagne, non è neanche sparkling, non c'ha neanche le bollicine.
Diciamo che a livello di legislazione svizzera è un po' difficile, perché vino è una bevanda che contiene comunque dell'etanolo.
Certo.
Sarebbe una bevanda a base di vino, di alcolato. Però non ne vedo il senso, cioè alla fine.
Io sono già preoccupato. Mi chiedo Alice dove va a trovare queste notizie.
Nuova Zelanda, tanti amici.
Curio International che porta le notizie, ma quello di cui si parla tanto in Nuova Zelanda. Ma davvero, sono andata sul sito e ne parlano diversi giornali, anche un po' appunto dicendo che le persone, parlavamo prima di marketing, lo comprano. Questo.
Vabbè, oggi comprano di tutto. Sì. Magari Nico, una bella idea potrebbe essere vino per cani, però te la lascio a gratis.
Di alcolico, però facciamo di alcolico.
Beh, certo, per forza. No,
il Bacco. C'ha già il nome giusto, sì. Il cane di Fabrizio.
Sì, il mio cane si chiama.
Un'altra notizia più vicina, più diciamo più seria, è che si sta andando verso l'indicazione delle calorie sulla bottiglia di vino. Nell'Unione Europea si discute di questo, di renderla obbligatoria, perché è vero che sul vino non è considerato come un altro prodotto, immagino i biscotti, si gira il pacco e si vede quante calorie ha. Il vino non ce l'ha quella cosa.
Ma diventerà obbligatorio anche da noi, da Giordano.
Allora, dalla vendemmia 2024 nei vini dell'Unione Europea è obbligatorio indicare gli ingredienti, dunque ci sono anche le calorie. Sì. Da quel che sono rimasto, il Consiglio federale ha detto che per il momento in Svizzera non introduce questo obbligo.
Per il momento no, infatti c'è chi è favorevole e chi è contrario. Il Consiglio federale è abbastanza favorevole, mentre il Parlamento è diviso in due.
Voilà.
C'è chi dice che è troppo costoso per i produttori, perché ogni volta dovrebbero capire quanto è, quindi mi chiedo se
effettivamente... Ogni volta bisogna fare un'analisi.
Va analizzato, poi, sì.
Costa.
Non so l'utilità alla fine di questa cosa. Si sa che comunque il vino contiene alcol, si sa che l'alcol genera...
Calorico.
Normalmente non dovrebbero esserci degli zuccheri, a parte alcuni vini che
hanno passito, immagino.
Voilà. Dunque alla fine non ci sono dei grassi, non ci sono glucidi, non so, cioè non ha molto. Io ho visto le etichette dei vini esteri dove alla fine si scansiona il codice, però vengono fuori veramente due ingredienti o tre alla fine.
Malgrado sia obbligatorio. Perché è obbligatorio.
Okay. Perché appunto normalmente non abbiamo zucchero, non abbiamo grassi, non abbiamo
mentre
sostanze.
Spesso nel vino dealcolato c'è parecchio zucchero.
Certo.
Proprio quindi. Per portare poi alla degustazione questo aspetto un po' caldo che viene dato dall'alcol.
Certo.
Questo senso c'è parecchio zucchero, generalmente, non in tutti, ma...
Sì, assolutamente sì, infatti diciamo che i gusti non sono esattamente quelli del vino, io continuo a pensare in questo modo, ma
non chiamiamolo
sono romantico, ragazzi, cosa devo dirvi?
Non chiamiamolo neanche vino.
È quella roba lì, come per la carne, quella sintetizzata, oppure quella che dovrebbe somigliare, la stessa roba secondo me deve essere per il vino, però...
Dipende, ci sono più opinioni.
Apriamo mondi.
Siamo al gioco, il momento dove arriviamo al gioco, stiamo per finire la trasmissione, Casa Svizzera deve chiudere le sue porte a un certo punto. Il gioco è quello in cui voi mi dite un numero, corrisponde a un termine che usiamo di solito nel mondo, usate soprattutto voi nel mondo vitivinicolo e dell'enologia, e che magari non siamo così in chiaro, non tutti sono in chiaro su che cos'è. Da 1 a 30, Nicola Corti, che numero scegli?
Il 21, che sarà qualcosa verso...
Il 21 abbiamo il vino biologico.
Urca,
posso passare a Sasha?
No.
Beh, però insomma...
Cambio numero.
Diciamo Buche. Che da, Buche. Cambio numero.
No, buon vino biologico. Sì, no, vino biologico è un vino... Cioè, tutti i prodotti biologici adesso sono comunque... hanno un senso importante. Da noi si fa, ci sono dei vitigni adesso interspecifici che si ammalano molto meno, ci aiutano un attimino, dopo i vini non sempre sono così così, così, alcuni non sono proprio così buoni per i miei gusti.
E ok, abbiamo già risposto. Un altro
30
numero.
Secondi, 30 secondi per il prossimo, vai. Quale numero?
5.
5, cos'è?
Numero 5 è bouquet. Avevamo il bouquet.
Bouquet?
Quando si dice ha un buon bouquet.
C'è qualcosa che non va in questi numeri, secondo me, Alice, quello sotto era. Comunque, bouquet.
Il bouquet sostanzialmente sono tutti gli elementi che ti arrivano al naso. Quindi
l'olfatto.
L'olfatto, tutti gli aromi che possono uscire da un vino. Insomma.
Tipo vaniglia, tipo potrebbe essere frutti rossi.
Vaniglia non è propriamente del vino, generalmente la vaniglia arriva dall'affinamento in barrica.
Disastro, io ho due volte bouquet, va bene. Volevo sapere cos'era.
Ciao, ciao Nicola, ciao Sasha, grazie ancora. E a domani con Casa Svizzera. Sigla!
Grazie a voi. Casa Svizzera.